your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
The Moving Forest, questo progetto di Jacopo Teolis. A proposito, Jacopo, com'è l'accento del tuo cognome? Non ricordo mai.
Jacopo Teolis, penso.
Ah, ok, perfetto, benissimo. Allora, ben trovato, ben ritrovato, anzi.
Grazie mille Fabrizio per avermi di nuovo qui. È un piacere, diciamo, ci eravamo già sentiti sempre per questo, anche per questo progetto, e il fatto che ci sentiamo dopo un po' di tempo, ma col disco in uscita è... diciamo, è bello,
è un'altra cosa. Poi ci eravamo visti anche sotto il palco di un festival alla Garbatella,
è vero,
con
verissimo.
Un tuo compagno di merende che poi è anche in questo disco, che salutiamo, Luca Caruso, quindi insomma,
esatto,
che poi fu anche, credo, il tramite che ci fece incontrare, comunque contattare a suo tempo, insomma.
Sì, è vero, è verissimo.
Ed è stato quello che, se ho capito bene, che ti ha trascinato a Londra, giusto?
Assolutamente sì, diciamo, sono venuto io, adesso mi sono trasferito qui, è da settembre, sto frequentando la Royal Academy of Music,
una
scuola molto, sì, molto bella, diciamo, e ci sono venuto varie volte perché venivo a trovare appunto Luca qui a Londra, e lui studiava qui, ha fatto il bachelor anni fa, e quindi mi era capitato, diciamo, di venirlo a trovare e di riuscirmi ad intrufolare a scuola. tra quella che poi sarebbe diventata la mia scuola senza sapere.
Hai capito,
ecco.
Sì, hai capito, chi va esatto. con lo zoppo impara a zoppicare.
Esatto.
Tra l'altro mi raccontava Luca, poi me lo confermasti tu, di questa, come dire, rocambolesca ospitata che tu hai avuto nella realizzazione di un disco dell'artista per la quale lui suona da parecchio, che
sì.
Bibadubì, e ti portasti, non so se te l'hanno addirittura prestata, una tromba al volo.
Sì, 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 è vero. Ero venuto a trovarlo, quando era? Un anno fa ormai, sì, a gennaio dell'anno scorso, o forse di 2 anni fa. Forse gennaio 2 anni fa, e mi disse, ah, devo fare questa session perché dobbiamo registrare un pezzo con B, e se c'è la tromba magari ne troviamo una, quindi ne abbiamo recuperata una al volo.
Bene,
e poi
bene.
Abbiamo registrato senza sapere nulla, ma poi effettivamente
bello perché è così, dai.
Esatto, gli è piaciuto tanto, ha detto addirittura il suo strumento preferito sul brano, e quindi l'ha inserito, e sì, è stato bello, inaspettato.
Beh, poi insomma è stato forse anche un buon come viatico, un buon precedente per poi decidere di trasferirti, no? Insomma,
esatto,
l'incoraggiamento c'era tutto. A proposito di Londra, poi parliamo del tuo disco ovviamente, però mi incuriosisce molto il fatto che esista una scena londinese, e me lo confermava lo stesso Luca, me l'ha confermato anche una sua cara amica, collega batterista, che appunto poi ebbe occasione di intervistare, insomma, che c'è una scena londinese molto ricca. Io me ne accorgo da quello che poi arriva dalle nostre parti, con nomi molto importanti tipo Shabaka Hutchins ed altri artisti di questo genere. Tu che adesso la stai vivendo proprio da cittadino londinese, o comunque da abitante della città, che cosa mi sai dire di tutto ciò?
Guarda, io penso che questa città sia, diciamo, gigante e allo stesso tempo che è sia positivo che negativa come cosa, nel senso che potrebbe essere dispersiva, ma allo stesso tempo, secondo me, diciamo, le cose positive sono di più, sono maggiori, nel senso che il numero di musicisti che ci sta è ovviamente molto maggiore rispetto a Roma. Io ovviamente faccio il confronto con Roma perché, diciamo, sono nato e cresciuto lì, quindi questa cosa mi ha colpito fin da subito. C'è molto più movimento, c'è molta più gente che va per esempio alle jam session o ai concerti, e poi ovviamente è un, chiamiamola, piazza molto più internazionale in qualche modo.
Certo.
Roma lo era, secondo me, fino a 10-15 anni fa,
sì.
Forse anche allo stesso modo, poi ultimamente le cose sono un po' cambiate, però diciamo qui a Londra c'è ancora quel movimento, e i ragazzi di Londra, nonostante i ragazzi di Londra dicono che è meno in confronto ad anni fa, diciamo anche prima della Brexit,
insomma.
Ovviamente, quindi sì, è comunque molto stimolante, ecco. Io ho bisogno di un cambio
di registro. Ma a proposito di Brexit, proprio a livello pratico, questa cosa che cosa comporta per uno studente, diciamo, straniero come sei tu?
Allora, per trasferirsi a Londra bisogna studiare da qualche parte. Questa è la cosa che, se qualcuno che ci ascolta si volesse trasferire a Londra, iscrivetevi a una scuola d'inglese o a qualche corso, perché è il modo più semplice per entrare.
Ma anche
e stare
un corso
di
quello
sementi.
Tipo un mese, come se fosse l'inglese per tutti, una cosa del genere? Basta che c'è un
iscritto? No, penso debba essere più lungo, come periodo,
deve essere
almeno di un
tipo,
anno.
È sì. Un anno scolastico, immagino.
Sì, almeno uno, cioè loro ti danno il visto per l'anno, per il periodo in cui stai qua. Però quella è la maniera più semplice, e poi una volta fatto quello sei dentro, sei in ballo.
E tu, per entrare alla Royal Academy of Music, hai dovuto fare degli esami d'ingresso?
Sì, ho fatto una preselezione, poi un'audizione in presenza, e poi la bella notizia mi arriva dal 24 dicembre del 2023, e quindi è iniziato a settembre 24.
Regalo di Natale, insomma.
Esatto, esattamente, sotto l'albero proprio l'ho trovato.
Perfetto, proprio il bambinello. Senti, adesso passiamo a questo lavoro che, come dicevo, preceduto da un singolo che sarà quello con il quale chiudiamo la nostra chiacchierata tra un po', però è un album molto importante. Vabbè, è ovvio che un album in uscita lo è importante in generale per chi lo sta
sì.
pubblicando, però in questo caso c'è un discorso articolato, perché si parla di un progetto che cerca di conciliare, non sarai certo né il primo né l'ultimo a farlo, però insomma un ambito musicale più prettamente jazzistico con la musica classica, giusto?
Sì, assolutamente sì. Diciamo,
spiegati meglio.
Ci tengo molto a questo disco perché per me rappresenta... Non è il primo disco che pubblico in generale, no? Quindi, certo, diciamo, è una cosa sul, diciamo, che ho già fatto in passato, producendo dischi per altri, facendo dischi, partecipando a dischi in modo comunque attivo, sia in progetti di cui faccio parte. Però, diciamo, questo è il primo disco, il mio disco di debutto come band leader, diciamo, questa è una frase che viene molto, molto utilizzata e non capivo il motivo. Però, in verità, diciamo, la cosa che sento è che l'emozione proprio di condividere la musica propria e essere, diciamo, in qualche modo in prima linea, tra virgolette da solo, nel senso che sono tutti i brani miei, a parte un arrangiamento di uno standard in questo disco, appunto, diciamo, tutto sulle mie spalle, questa cosa si sente. E è tutto sulle mie spalle anche perché io in questo disco, appunto, essendo il primo che faccio come leader, diciamo, ho voluto un po', cioè non è che ho voluto, però in automatico, diciamo, i brani e le composizioni hanno raccolto tutta la, e raccolgono tutta la mia storia, diciamo, secondo me fino ad oggi, in qualche modo. E quindi sicuramente c'è molta
responsabilità,
cioè, diciamo, più che molte responsabilità, e poi c'è molta aspirazione nel, diciamo, nel fare sia jazz che nel fare musica classica, e soprattutto nel combinare questi due mondi, diciamo, più penso a questa cosa di combinare e mischiare il mondo della musica classica con quello del jazz, e più mi sembrano paroloni giganteschi e veramente forse è una cosa pure esagerata rispetto a quello che ho fatto, però diciamo che sicuramente
è un
questi
dato
due
di fatto,
generi
probabilmente, no? Cioè, se
sì,
tu
nel
vai
senso
a fare
questi due generi
tra due generi, poi
esatto,
dopo, è ovvio che non è che stiamo parlando di Duke Ellington e Miles Davis, questo è chiaro, insomma,
certo.
Lo fai nel, diciamo, nella tua logica, nella tua ottica, nella tua, come dire, sensibilità artistica, no?
Assolutamente sì, diciamo, più che altro, appunto, sono stati i due generi con cui sono cresciuto, perché io ho iniziato a suonare la tromba perché ho ascoltato Louis Armstrong a 9 anni, quindi diciamo è stato subito jazz, fin da subito proprio, e poi c'è stato un periodo però che in macchina si ascoltava solo radio classica, perché io volevo ascoltare solo radio classica, mi ricordo. Poi questa passione, diciamo, è stata messa un po' da parte per, appunto, per studiare jazz in maniera approfondita, ma poi è ritornata nel 2017-18 quando ho iniziato a fare, diciamo, gli abbonamenti alla stagione sinfonica del Santa Cecilia a Roma, e quindi lì ho frequentato, diciamo, ho ripreso in mano questi ascolti in maniera attiva, cioè andavamo proprio ai concerti con l'iPad, con le partiture orchestrali scaricate, seguivamo la musica che veniva suonata live, diciamo, sulla partitura, quindi da lì poi ho scoperto...
Interrompo, ma questo tipo di ascolto, sono sempre stato incuriosito, anche perché la settimana scorsa un ospite che ho avuto qui in studio mi parlava di quando uno da musicista ascolta dei brani, diciamo, in maniera tecnica, cioè in maniera non da ascoltatore della strada, insomma. È complicato scrollarsi di dosso questo approccio, oppure ci si riesce? Cioè, nel senso, se tu una sera ti vuoi sentire un disco senza pensare a come è stato costruito, ci riesci o è più forte di te?
Allora, guarda, questa è una domanda bellissima, perché ultimamente, proprio un paio di settimane fa, proprio qui a scuola alla Royal, abbiamo fatto questa masterclass con un musicista, un ragazzo ha detto che dovremmo ascoltare di più la musica come eravamo soliti ascoltarla quando eravamo bambini, e questa cosa mi ha fatto riflettere molto, diciamo, ci penso tutti i giorni, perché effettivamente per un lungo periodo io ho avuto questa cosa di quasi di uno studio, cioè che ogni volta che ascoltavo musica era proprio uno studio, che ovviamente è necessario in quanto musicista, in quanto artista, in quanto no, diciamo, studente di, esatto, di questa musica, no? Però allo stesso tempo è proprio necessario, diciamo, ascoltare ed emozionarsi, no? Quando uno vede un quadro, ascolta un disco, diciamo, non è tutta l'arte in generale, secondo me deve essere presa anche in questo modo. Cioè, io mi ricordo bene l'emozione, no?
Nel caso tuo?
È difficile, non lo nascondo. Non lo nascondo, è difficile, però secondo me sì, perché poi cioè uno deve essere onesto con se stesso, no? Quindi se uno ascolta magari un disco, sei obbligato magari ad ascoltare un disco di un determinato musicista, perché era famoso e perché è famosissimo, è importantissimo per la storia del jazz, che è sicuramente importante, e quello è uno studio, però allo stesso tempo uno può preferire un altro disco, sempre dello stesso artista, e quindi secondo me è giusto che poi magari uno ascolti effettivamente quello che ti piace.
Io tra l'altro, sempre in ambito di interviste, ho intervistato un musicista che comunque ha scritto un saggio che si chiama Ascoltare, che proprio parla della, come dire, dell'importanza di un ascolto e anche della storia dell'ascolto, insomma, di come effettivamente l'ascolto, per chi per esempio ha problemi di udito oppure non ha mai sentito in vita sua, è qualcosa di impossibile da spiegare, no? E però nell'ambito di questo ragionamento lui diceva che secondo lui bisognerebbe saltuariamente, quasi come se fosse una terapia, andarsi a cercare da ascoltatore, diciamo interessato alla musica, o comunque anche da profano, generi musicali ai quali non siamo assolutamente abituati, perché è proprio una disciplina, non solo come dire, per come disintossicarsi, ma anche per avere un approccio un pochettino più aperto al di fuori degli ambiti musicali, cioè come se fosse qualcosa che poi ti aiuta anche nelle relazioni con le persone, ad avere più empatia, ad avere più tolleranza, più capacità di dialogo, per esempio. E mi è piaciuta molto questa maniera di ragionare. Tu che ne pensi?
Beh, io sono molto d'accordo, nel senso che perlomeno io personalmente, da quando appunto conosco Luca, e ho capito anche che, diciamo, il suo gusto musicale va oltre il jazz, no? E gli ho chiesto sempre, diciamo, molti riferimenti discografici, per esempio, cioè gli ho chiesto proprio di mandarmi, che ne so,
qualche dritta, per così dire.
Sì, più di qualche dritta, proprio una direzione nuova, nel senso che io per esempio non ho mai ascoltato in maniera approfondita, che ne so, rock, oppure cantautori e songwriter così definiti, no, inglesi o americani, oppure la musica folk, oppure, però diciamo ascolti necessari quasi a livello di sonorità, a livello di produzione discografica, a livello di melodia, a livello di armonia. Quindi diciamo questa cosa di avere, diciamo, larghe vedute è ovviamente necessario, e secondo me non va solo ampliata, questo era un po' il discorso che facevo prima, diciamo uno deve ascoltare quello che gli piace e deve essere curioso, diciamo secondo me la cosa alla base di tutto è sempre la curiosità, ma che non deve essere neanche legata solamente alla musica in quanto musicista, ma deve essere necessariamente aperta all'arte in generale, che sia visiva, che sia la scultura, che sia il teatro, che sia il cinema, che sia la letteratura, i libri, appunto per esempio questo singolo che ho pubblicato, il primo singolo del disco, si chiama She Never Promised a Rose Garden, ed è tratto da un libro.
È una citazione, no? Quella è stata un'altra domanda, insomma un'ispirazione, se vogliamo.
Beh, in verità, diciamo, appunto, per poi per appunto parlare del disco propriamente e di questo singolo che è uscito lo scorso venerdì, questo primo brano, appunto, She Never Promised a Rose Garden, è ispirato al libro I Never Promised You a Rose Garden di Joanna Greenberg, e questo libro appunto parla della storia semi-autobiografica in qualche modo di questa ragazza che diciamo racconta tutta la sua storia con la, diciamo, della sua malattia mentale, della sua schizofrenia, dalla quale poi è stata appunto ricoverata con crisi gravissime eccetera, e poi però ha incontrato questa dottoressa con la quale, diciamo, ha instaurato appunto un rapporto in qualche modo terapeutico che l'ha curata, appunto.
E questo Roseto del titolo a che cosa si riferisce?
È una citazione, appunto, che la dottoressa a un certo punto le fa nel libro, senza troppi spoiler, però per dirle che in qualche modo non sarebbe stato un percorso semplice, cioè, però comunque, insomma, poi è riuscito.
Non ti ho mai voluto ingannare con qualcosa di più semplice di quello che stiamo facendo.
Eh sì, in qualche modo sì, cioè, però comunque c'è la possibilità, capito? Questa è la cosa importante, per cui io da tutto questo libro, che a parte è affascinante, consiglio la lettura, io quando l'ho letto sono rimasto veramente, veramente, veramente colpito, bellissimo, emozionante, difficile, tosto, però bellissimo, e allo stesso tempo questo libro appunto mi ha incuriosito oltre per la storia, ma anche per la forma, no, della storia in qualche modo, che ti racconta in maniera molto approfondita tutto il suo percorso, in qualche modo, di prima della malattia e poi della cura, e quindi questa cosa a me ha dato la struttura al brano, in qualche modo. Quindi il brano è proprio strutturato sulla struttura del libro e sulla storia scritta nel libro, capito? Quindi c'è questa introduzione che si sviluppa con questo tema, che poi appunto esplode con quello che lei racconta delle sue crisi profonde, e poi però viene risolto. Infatti lei, diciamo, poi esce da questa clinica psichiatrica e c'è lo stesso tema iniziale, però con armonie maggiori, no?
Diciamo più rasserenata, per così dire.
Sì, nel senso che è anche a livello di speranza, più che solo di aver risolto la cosa, è anche a livello di speranza e di certezza, no? di questa possibilità, che c'è un po' per tutti. E quindi ho voluto, diciamo, creare ho preso la forma del brano, è stata ispirata proprio da questo, la forma e la storia del brano è stata ispirata proprio da questo libro,
da questa lettura. E tornando al discorso dei rapporti tra musica jazz e musica classica, questo lavoro in che modo, anzi se e se sì in che modo, è stato influenzato anche dall'ambiente accademico nel quale ti trovi adesso?
Questa è una domanda difficile. Diciamo, io a scuola non ho mai, adesso diciamo lo sto facendo perché ho delle conoscenze. Io ho studiato prima a Siena, ho fatto sia il triennio che il biennio a Siena Jazz, quindi diciamo lì mi sono formato in qualche modo. Questa scelta di venire a Londra è più per diciamo un corso di perfezionamento, lo vedo così, sperando che ci sia qualcosa da perfezionare, però diciamo l'unire la musica classica al jazz è una cosa che ho fatto nella mia cameretta da solo.
Già esisteva, insomma.
Sì, però non diciamo la scuola in qualche modo non, diciamo, mi ha formato a livello armonico e tecnico, ma su questo aspetto proprio di unire questi due mondi è una ricerca del tutto personale, nel senso che
okay.
Sì, nel senso che ho cercato di unire le sonorità alle quali ero legato e a suoni nuovi diciamo dai quali ero appunto ispirato e anche incuriosito, come quello del fagotto e del violoncello, dato appunto dall'ascolto della musica classica. Quindi questo disco unisce questi due mondi a livello pratico, nel senso che ho voluto unire questi due mondi mettendo, diciamo, a fianco al classico quartetto di jazz, in qualche modo tromba, contrabbasso, batteria, pianoforte, due strumenti che per me sono gli strumenti principi della musica classica, cioè il violoncello e il fagotto. Non sono i primi strumenti, nel senso che uno musica classica magari c'è, cioè il primo violino, no, come a livello di autorità in orchestra.
Sì, anche diciamo di musica scritta per loro, giustamente.
Beh, comunque c'è tantissima musica scritta per violoncello e anche per fagotto, però appunto sono gli strumenti che a me hanno incuriosito di più perché creano l'amalgama orchestrale. Questa a me è la cosa che mi ha sempre incuriosito. Hanno entrambi un range molto vasto, e, quasi dal contrabbasso al violino. Il violoncello, per esempio, copre tutto quel range.
E le partiture di questi strumenti ti sei fatto aiutare da chi poi li ha eseguiti, oppure sei andato proprio per conto tuo?
Allora, no, io ho studiato molto, diciamo, per scrivere per questi strumenti. Ci sono manuali di orchestrazione per strumenti classici, manuali che spiegano la fisica degli strumenti, quindi i passaggi, l'orchestrazione, come può essere scritto un passaggio, eccetera. Quindi non è stato, diciamo, non è stato un lavoro
improvvisato, diciamo.
Improvvisato assolutamente, no, c'è una preparazione, diciamo, quasi ferrea, direi, sia a livello di studio delle armonie classiche diciamo barocche e contemporanee, moderne e contemporanee, ma anche allo stesso tempo di orchestrazione proprio per questi strumenti. Dall'altra parte, però, una volta scritto il materiale, le prime prove che abbiamo fatto sono state proprio tromba, violoncello e fagotto, per vedere tutta la parte, diciamo, tematica del disco, e io ho chiesto a loro come suonare la mia musica. Questa è stata la cosa, diciamo, di cui io vado molto fiero e che secondo me ha creato il senso del gruppo.
L'amalgama.
Perché io conoscevo già i ragazzi contrabbasso, batteria e pianoforte, mentre violoncello e fagotto sono stati aggiunti in un secondo momento, ma per telefono in qualche modo. Quindi quando ci siamo incontrati io volevo sapere da loro, e sono anche più grandi e con molta più esperienza.
Quindi rischiavi proprio di dire, guarda che mi ha portato questo da farmi suonare.
Esattamente. Ma anche perché magari ho scritto dei passaggi molto complicati a livello tecnico, no? Cosa che magari a me sembravano semplici perché l'ho composti sul pianoforte, ma poi con loro c'è stato tutto questo lavoro di rifinitura, effettivamente di vedere come la mia musica e la mia idea di musica risultasse più efficace sui loro strumenti e nell'amalgama tra noi tre. E poi c'è tutto quel discorso sul fatto del respiro, che la musica jazz un po' non ha, mi viene da dire. È un'affermazione un po' esagerata forse, però nella musica classica, se una frase ha bisogno di respiro, si prende un respiro d'orchestra e si continua. Invece la musica jazz è molto più inquadrata, diciamo, a livello ritmico, no? Cioè c'è un tempo, viene mantenuto quello.
Certo.
Invece Livia molto spesso mi ha detto: io per fare questo tema qui devo prendere un respiro, quindi qui prendiamo un respiro tutti insieme, aspettate che io vado giù con l'arco
e venite appresso a me più o meno,
insomma. Esatto, che è una cosa meravigliosa, cioè io le prime volte,
io penso che ciò accada anche se non soprattutto con la musica lirica, no?
Guarda, questo non lo so, perché
vabbè,
la lirica, diciamo, non
ci riguarda.
Non
mi viene da pensare che lì, a maggior ragione, insomma, in base proprio alla cassa toracica di chi deve seguire un brano, spesso e volentieri, poi con magari proprio, non dico degli acuti, comunque con delle frasi un po' più lunghe, potrebbe esserci lo stesso problema. Ma che magari ho detto una stupidaggine. No, la cosa importante è proprio questa, cioè che mi fa piacere che tu stai anticipando con le tue osservazioni quello che poi erano una serie di domande che questo tuo progetto mi aveva scatenato, ossia il fatto che la complicità in questo caso è ancora maggiore, cioè qui non si tratta del classico interplay che viene a crearsi tra musicisti che fanno jazz, ma c'è qualcosa in più, perché ci deve essere proprio una specie di consulenza, tra virgolette, no?
Beh, sì, diciamo, tra di noi c'è stata e c'è sempre, in verità. Cioè, ogni volta che facciamo le prove cambiamo qualcosa. Cioè, la musica è viva. E questa cosa è comunque una cosa che mi interessa mantenere. Cambiare le cose continuamente in base anche agli stati d'animo, non so. Cioè, se una melodia deve essere quel giorno fatta in un altro modo perché uno ci ha avuto una delusione amorosa, oppure perché si è innamorato di qualcuno, allora è giusto che venga fatta in questo modo.
Certo,
quindi,
certo.
Sì, è più di una consulenza, è proprio attività
una
umana. Sì. Sì.
Senti, parliamo delle prossime settimane, perché ovviamente al 7 di febbraio, che è la seconda scadenza di questa roadmap che ti riguarda, abbiamo avuto la settimana scorsa con la pubblicazione del singolo di cui abbiamo parlato, poi il 7 ci sarà l'uscita dell'album e poi ci sarà la presentazione dal vivo.
Sì.
Parlaci un po' anche di queste date live, della formazione. A questo punto raccontaci anche chi sono i tuoi compagni di viaggio.
Allora, il 7 febbraio, che è venerdì, esce tutto il disco.
Quindi tra una settimana, tra 8 giorni.
Sì, tra 8 giorni, data che mi emoziona molto, più ci penso, più mi prende l'ansia.
Vabbè, ormai il dato
però,
è tratto.
Vabbè, giusto che sia così, il dato è tratto, sì, il dato è assolutamente tratto. E poi, invece, i concerti di presentazione saranno il 14 febbraio alla Casa del Jazz.
Quindi festeggi San Valentino.
Assolutamente sì.
Per tutti gli innamorati della musica.
Esatto. Poi io ho scritto nel brano, questo è un piccolo spoiler, ma nel brano c'è nel disco c'è un brano che si chiama Love Story.
Hai capito?
Composto 3 anni fa, sapendo che ovviamente la data di presentazione del disco sarebbe stata il 14 febbraio del 2025, e quindi casca proprio a pennello. E poi
poi è Latina, giusto?
Febbraio, che è la domenica, a Latina al 50 Second, sì.
E per effetto di questo mini tour ci perdiamo per strada qualcuno che abbiamo già citato, giusto?
Sì, diciamo, in questo caso ci sarà sempre Livia De Romanis al violoncello, e Marco Taraddei al fagotto, Vittorio Solimene al pianoforte e al Rhodes, Stefano Zerbon al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria, non Luca Caruso, che però è presente sul disco.
Certo, il tuo, diciamo, amichetto londinese, per così dire.
Esatto.
E che cosa dobbiamo aspettarci da questo live? Proprio il disco paro paro, oppure ci saranno anche delle sorprese?
Vabbè, ovviamente essendo la presentazione del disco, diciamo, seguiremo il disco. Adesso allo stesso tempo, diciamo, sto pensando a qualche aggiunta,
qualche variazione sul tema.
Sì, ho una piccola sorpresa, vediamo, però.
Va bene, chi vuole scoprirlo non dovrà fare altro che venire alla Casa del Jazz.
ci dobbiamo vedere o il 14 febbraio alla Casa del Jazz o il 16 alla Latina.
Date successive, cose ancora è presto per saperlo.
Ancora è presto, sì, diciamo.
Magari per l'estate sarà più facile.
Sì, aspettiamo l'uscita del disco e sono diciamo abbastanza sicuro che poi con il disco fisico sarà più semplice
aprire.
Però
alcune porte fa tipo sì. Piede di porco.
Speriamo.
Allora, se hai qualche altra cosa da aggiungere, se hai bisogno di ringraziare qualcuno, l'etichetta, insomma, vedi tu, fai tu come dire gli onori di casa.
Ma guarda, io prima di tutto volevo ringraziare te, in verità, per avermi ospitato di nuovo e
figurati,
per far ascoltare il singolo e per farmi belle domande e per farmi parlare di questo disco e progetto e musicisti a cui tengo molto. E quindi prima di tutto grazie a te. Poi le persone da ringraziare sono tantissime, ma okay, ovviamente oltre Noemi Quarantelli, Roberto Catucci e Luciano Linzi, che sono appunto di Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica, che mi hanno dato la possibilità di uscire sul Parco della Musica Records. E poi tutti invece gli altri ringraziamenti ci saranno nei credits del disco, quindi
giusto così, perché poi c'è il rischio che ti dimentichi qualcuno e fai
sì,
più
ma
danni
sono
che
tantissimi
altro.
Poi sono di cuore, ci ho messo un sacco a scriverli.
Sono venuti bene così, perché rovinare tutto.
esatto. Poi è una doppia cosa, no? Uno prende, acquista il disco e poi c'è anche queste. Ci sono due sorprese all'interno del disco: i ringraziamenti e poi delle note di copertina meravigliose. Quindi
bene, saremo curiosi di scoprirle. Allora, ricordiamo, sono le 14.35 di giovedì 30 gennaio 2025, a beneficio di Jacopo, che me l'aveva chiesto per WhatsApp, ma io lo ribadisco per il piacere di chi ci ascolta. Nel pomeriggio, non so dirvi esattamente quando, ma sarà disponibile un podcast relativo a questa mezz'oretta trascorsa insieme, quindi a sé stante rispetto alle due ore della trasmissione canonica. E invece il podcast così delle due ore sarà automaticamente già disponibile dopo una ventina di minuti dalla fine del programma, quindi intorno alle 16.20. Sulla pagina, sulla homepage di Radio Città Aperta trovate sia l'uno che l'altro, abbiate solo la pazienza di qualche ora. Quindi, caro Jacopo, io ti ringrazio, ovviamente in bocca al lupo, viva il lupo, e che ti devo dire?
Grazie a te.
Su 7.14 è una sequenza importante, quindi insomma buoni venerdì intanto per cominciare.
Grazie mille.
E quindi
ancora.
Ci salutiamo con un estratto da questo nuovo lavoro, The Moving Forest, She Never Promised a Rose Garden. Jacopo Teolis, grazie ancora carissimo.
Grazie a te. Bellissimo.
radiocittaperta.it, la tua radio online.